ora sì, quando sono passati appena 2 minuti, almeno 3 dalle 11, noi possiamo ora sì dare il benvenuto al nostro ospite qua allo studio di Via dei Volsci per parlare di una cosa che avevamo appunto anticipato, dei festeggiamenti per i 30 anni dell'Exnia Viscosa. Noi salutiamo, diamo il benvenuto a un compagno dell'Exnia. Come stai? Buongiorno.
Sì, salve, buongiorno a tutti e a tutte.
Quindi come vi trovano questi 30 anni? La maturità già ormai l'abbiamo passato tempo fa e l'Exnia pian piano smette di essere, no, un giovane, una giovane, per diventare una adulta.
Beh,
diciamo,
su questa metafora, sì, come tutto, insomma, come avviene, si cominciano a sentire gli acciacchi, insomma.
Pian pianino.
Però
anche, ci teniamo in forma.
Sì, sicuramente in forma e sicuramente ancora con tanto da costruire in questa città, da determinare, e per questo, insomma, questi festeggiamenti, se vogliamo chiamarli così, comunque questo momento di restituzione di una storia che comunque è un pezzo importante della storia di Roma, dei suoi conflitti, e l'inauguriamo, insomma, questa settimana, perché diciamo è proprio oggi, il 12 febbraio, il giorno che è stato scelto come il giorno, insomma, del compleanno, e quindi a partire da giovedì fino a domenica cominceremo un lungo percorso che ci porterà poi a settembre, e questo perché abbiamo pensato che c'è un'intensità forte di questo vissuto, insomma, di autoproduzione, di autogestione e di costruzione di tanti momenti, insomma, di lotta che ci hanno visto partecipi insieme al movimento romano e non solo, della solidarietà internazionale, e quindi lo espanderemo questo,
certo,
compleanno, includendo anche la festa della radio a maggio, insomma, faremo un compleanno, insomma, così insieme, e quindi diciamo che iniziamo giovedì, iniziamo domani.
E come si inizia, quindi? Cominciamo con il programma pian pianino, e nel frattempo ovviamente ne parleremo di altre cose, perché un concetto interessante del quale vorrei parlare ancora o approfondire un po' è questa cosa che ha detto: momento importante questi dei festeggiamenti per riappropriarsi della propria storia, per essere consapevoli della propria storia. Ormai sono 30 anni di storia dell'Exnia, come hai detto te, attraversata da tantissime lotte, 30 anni dove ha costruito diverse solidarietà, rapporti non solo nella città, non solo nella comunità, nel quartiere, ma anche in Italia e all'estero. Quindi importante questo riappropriarsi, dico, sentirla propria, essere consapevoli che una parte tiene a quella storia di lotta, di solidarietà, di riscatto di un quartiere a partire di un progetto come l'Exnia, e quindi non solo i festeggiamenti, non solo il ritrovo delle persone care, cari all'Exnia che la frequentano, ma ripeto, quel lavoro di coscienza su se stesso, quasi, no?
Sì, sì, si apre proprio in questa ottica, cioè si starà insieme, si festeggerà, ci si divertirà, ci si insomma rincontrerà, però mettendo a fuoco alcuni, insomma, elementi importanti per noi, e abbiamo proprio, insomma, così scelto di cominciare proprio domani, insomma, con la questione del nord della Siria, della liberazione di Kobane. Anche lì si è festeggiato poco tempo fa, insomma, il 26 gennaio, i 10 anni della liberazione di Kobane dall'occupazione dell'ISIS, insomma, e dei loro occulti finanziatori, ed è proprio questo momento, insomma, che ci ha visto partecipi negli anni, insomma, nel sostenere la resistenza in Rojava e non solo, fare un focus di riuscire, insomma, a comunicare cosa sta avvenendo, insomma, dopo la caduta di Assad in Siria, su un pezzo di territorio dove si è sviluppato comunque un percorso così di democrazia diretta, quella del Rojava, no? del confederalismo democratico, che appunto ha interessato insomma in varie parti del mondo, è stato riconosciuto come un esperimento importante e sostenuto da chi anche è partito insomma in vari modi, chi a dare sostegno armato e chi a dare sostegno insomma logistico e sanitario, ed è un po' anche questo è stato il nostro ruolo in questi 10 anni. Ma la storia del rapporto con le popolazioni curde nella diaspora e dove si insomma ci si autodetermina viene da lontano, insomma, da quando Ocalan era qui a Roma ed è stato insomma poi svenduto fatto arrestare in Kenya, perché il governo italiano l'ha cacciato praticamente mentre aveva richiesto asilo politico, che poi è stato riconosciuto successivamente. E abbiamo partecipato con tutto il movimento romano a quelle grandi giornate al Celio, a quella che è stata ridenominata Piazza Kurdistan, e accogliendo migliaia e migliaia di donne, uomini e bambini venuti da tutta Europa qui a Roma per insomma sostenere il leader Ocalan.
Una storia che addirittura, dico, aggiungo questo, continuerà il 15 febbraio, perché giustamente ci sarà, esatto, il corteo, del quale poi ne parleremo e anche leggeremo sicuramente il comunicato. Quindi una storia di solidarietà che continua con la presenza della comunità curda all'Exnia.
Esatto, è proprio da allora che Ocalan si trova nelle carceri turche in estremo isolamento. Vabbè, una storia insomma che si racconta sempre dai questi microfoni e verrà ripreso sicuramente per lanciare il corteo, e questa è una giornata anche di rilancio verso la manifestazione importante a livello nazionale del 15 qui a Roma.
Quindi quella di domani, così
quella,
si inizia.
Quella di domani. Perfetto. Alle 18, e ci sarà una restituzione di una della delegazione che è stata proprio a festeggiare i 10 anni di liberazione di Kobane, e lo faremo con la giornalista Cruciati del Manifesto e uno dei rappresentanti istituzionali europei qui, Amedeo Ciaccheri, che è stato lì, e altri compagni, nonché con Ilmaz di Wiki Italia, insomma, e la rete Kurdistan. E ci sarà una cena a cura di insomma i compagni di Ararat, quindi una cena curda, e tutto questo andrà a finanziare insomma le spese del corteo e non solo. E ci sarà anche un concerto, poi jazz per finale, così per chiudere la serata, con un concerto Gypsy Jazz, insomma. Bene. Quindi per stare lieti a fine, ma soprattutto anche ci sarà, proprio per raccontare questo percorso insomma trentennale che ci lega alla causa di liberazione e autodeterminazione del popolo curdo, una mostra appunto da Piazza Kurdistan a Kobane, e ci saranno un centinaio di fotografie che racconteranno insomma tutti questi anni insomma vissuti insieme in questa città, e non solo, perché alcuni di noi insomma sono stati a Kobane in varie forme.
Questo solo il primo giorno, appena, cioè così si comincia domani.
Sì, domani, no? ore 18 fino insomma a quando ci stanchiamo.
Perfetto. Quindi con importante presenza, come dicevamo, della comunità curda, per parlare ovviamente della lotta, della storia di solidarietà con il movimento qua a Roma, con la mostra, con musica, con cena. Si passa il venerdì.
Sì, venerdì anche qui un pezzo di storia di Roma, di Roma underground, Roma che ha fatto anche la scena insomma mondiale, quella del riding, del movimento hip hop, di quella che insomma è stato poi così un qualcosa che arriva fino ai giorni nostri e si rinnova di generazione in generazione, perché la viscosa, la fabbrica della SNIA, anche prima, insomma, dai fine anni 80, primi anni 90, è stato un luogo importante di espressione e di rottura, insomma, di quello che erano così il decoro, diciamo, l'idea di città, perché è stato vissuto e popolato clandestinamente da chi ha cominciato a imprimere il proprio segno sui treni di Roma e sui muri di Roma, ed è stato, insomma, quando fu occupato definitivamente, era già un atelier a cielo aperto di quello che è il movimento dei graffiti romano.
C'è un fermento culturale prima ancora dell'occupazione, forse non organizzato politicamente ancora, per un fermento culturale che ha aiutato, e come dici te, un po' addirittura accolto al momento dell'occupazione con un atelier a cielo aperto.
Sì, poi lo racconteremo in maniera, insomma, durante l'anno con un'iniziativa anche qui ad hoc, con, insomma, fotografie, video che riprendono proprio questa storia nella storia, perché poi si tratta di questo, insomma, sono storie che si intrecciano, storie che si contaminano e si danno forza, e quindi sì, c'è un inizio di questa restituzione, con questa serata che abbiamo dato appunto un nome, Urban Resistance, e ci sarà una parte della scena romana di, insomma, hip hop, con il grande Ice One, che insomma è una delle persone che ha iniziato Roma da questo punto di vista sulla musica ormai più di 30 anni fa, e che sarà con Martina Bertini, una bassista, e faranno, insomma, un set live Suarez e DJ Ceffo, che sono, insomma, seconda generazione, fino ad arrivare a R-Box, che sono proprio giovanissimi, sulla scena di insomma di Centocelle, su Roma Est, rappresentano Roma Est, e DJ Rebel, Ed Moore e il grande Alien D, che una delle discipline è quella della beatbox, cioè fare musica con la soltanto con l'uso della propria capacità, insomma, con la bocca, fare musica con la bocca,
sì,
beatbox.
Bella serata pure questa del sabato, dedicata e nominata, no, all'Urban Resistance, appunto, con tutto ciò.
Sì, la resistenza rispetto a una città addomesticata, una città omologata, una città dove i muri puliti non, insomma, sono a disposizione così del decoro, appunto dell'idea di decoro. Rompere questo è stato importante. Ci sono i messaggi direttamente politici che insomma, no, dei muri che noi andiamo a significare, ma c'è anche che la pubblicità, no, che ci imperversa su tutto quello, viene vista come qualcosa di corretto, mentre un segno su un treno, cioè che richiama uno stile e una scelta, insomma, di un messaggio di una soggettività, viene visto come deturpante, insomma, no? E tutto ciò è una forma di resistenza.
Sì, ma come si dice, come ho sentito una volta, appunto criticando questa idea del decoro che sembra significa solo muri puliti, allora se i graffiti, se i muri così imbrattati mi abbassano l'affitto, benvenuti i graffiti, benvenuti questi muri così tutti dipinti, veramente, perché dico, stiamo provando, no, a vedere il dito e non la luna con questa idea di decoro, come dici, semplicemente basata in muri puliti. Questo è il sabato.
Questo è il venerdì.
Venerdì ancora, cioè, vedi come
venerdì,
sto.
Sì. Ora
ci manca il sabato e siamo arrivati. E quindi il sabato come l'avete pensata?
Allora, il sabato è con un'altra scena del, insomma, così, underground di Roma, quella, la scena punk che ha delineato, insomma, così, il corso delle occupazioni dei centri sociali. Basti pensare all'occupazione del Forte Prenestino. Abbiamo una mostra, poi ne parleremo, insomma, dove c'è una bellissima foto dell'occupazione del primo maggio del Forte Prenestino, dove c'è, insomma, una quindicina, insomma, di punk che ballano sotto palco.
Diciamo, la colonna panchetara molto importante, ma veramente, oltre gli scherzi, né la situazione delle occupazioni romane, veramente.
Sì, esatto, insomma, è una colonna sonora delle lotte. E infatti, un po' giocando sul momento, perché febbraio il festeggiamento del centro sociale, oltre, insomma, l'appuntamento che ci lega alla liberazione di Ocalan, c'è anche Sanremo. Insomma, siamo dentro, diciamo, questo momento
del calderone italiano,
così, nazional popolare, e quindi noi saremo rivolta. Questo è il nome della serata: Saremo rivolta, con una, un bel disegno, dove si capisce poi il gioco con Sanremo, dove la N cade di questa insegna, Ariston, esattamente. E qui è la scena punk romana che sale sul palco, e vado, insomma, dai più vecchi,
con alcuni nomi.
Sì, dai più vecchi: Eternal City Noise, Rat and Conging, Gone to Hell, Underball e Anestesia, che sono i più giovani. Quindi, insomma, da chi c'ha 60 anni a, insomma, chi c'ha neanche 20 anni.
E questo è importante, perché, come con la serata precedente della cultura hip hop, cercando di, appunto, arrivare dalla generazione che hanno fatto la storia e sono state o sono diventate scuola, a, appunto, chi continua e rinnova questa tradizione sia nell'hip hop sia nel punk. Altrimenti resta lettera morta, penso.
E questo si diventa fossili viventi, mentre quello che insomma è nelle corde, per fortuna, insomma, delle scene underground di Roma, è che c'è sempre chi prende, insomma, di nuovo l'iniziativa e porta avanti la storria, insomma, ecco. Si finisce, non si finisce qua,
no,
c'è,
infatti,
domenica,
anche domenica,
anche qui un importante appuntamento. È l'appuntamento più conviviale, è l'appuntamento dove ci ritroviamo, insomma, così, in maniera più calma, a viverci la giornata, ed è dedicata, insomma, alla resistenza palestinese, al sostentamento della resistenza palestinese. Quindi ci sarà, è incentrato su un pranzo sociale, e tutto a disposizione della raccolta fondi per, appunto, la resistenza. E qui abbiamo voluto convocare le comunità con cui costruiamo un appuntamento, ormai qui, anche qui, più di 10 anni, un appuntamento dove viene messo in relazione il cibo, la produzione del cibo, quello che è anche la cultura di questo cibo, del cibo popolare, insomma, che anima i momenti, insomma, comunitari e di strada,
certo,
che è il TAP, questo, il cibo, dal mondo, di strada dal mondo, dove viene messo in relazione, appunto, il cibo con i territori e i suoi conflitti. E quindi ci saranno, insomma, le varie organizzazioni, le varie rappresentanze, insomma, dei movimenti, quel giorno, a cucinare. E quindi ci saranno lo Sri Lanka con il GVP, i giovani afghani, i giovani palestinesi, la comunità peruviana che vive, insomma, al territorio di Roma Est, Eritrei, etiopi, insomma, ci sarà un cibo dal mondo, tutto dedicato insomma a raccolta fondi per la Palestina e per festeggiare così, e mangiarci pure il dolce insieme,
certo.
Questa cosa serve anche. E dopodiché ci saranno comunque, la mattina c'è un laboratorio di maschere di costruzione. Bene. Del nostro carnevale, che è un carnevale insomma che c'ha ormai 25 anni o qualcosa del genere, perdo con queste date insomma i conti precisi, ed è un carnevale che ci sarà il 2 marzo, è un carnevale che insomma viene vissuto da un territorio insomma intero, e si cominceranno a costruire le maschere da mezzogiorno, insomma, così, che è dedicato ai più piccoli, ma non solo, perché il carnevale è per tutti. E mentre dopo pranzo dalle 15 c'è stand up comedy con Francesco Onda, Adele Roma, Adele, che insomma è Cecilia, e sono insomma dei comici che andranno un po' a ironizzare sull'attualità e su quelle che sono dinamiche anche legate ai preconcetti, insomma al razzismo, alle diversità, e andremo a riderci un po' sopra per scardinare insomma tutto quello che è l'oppressione. E poi si finirà con una grande jam session, anche qui jazz, con Gastric Juice, che apriranno questa jam session, un trio insomma di jazz sperimentale. E perché il jazz? Perché anche qui un pezzo della nostra storia ha permesso a Roma, insieme a altri spazi sociali, cito Agrobax, l'ex 51, il Forte Prenestino, e da ora Casale Alba, insomma, di portare il jazz nei nostri spazi. Il jazz è sempre stata una musica dirompente, insomma è stata una musica che ha stravolto, diciamo, il concetto così di come si suona, e dopodiché è stato un po' cristallizzato, imbalsamato, anche fatto commercio di questo jazz, nonché messo dentro a club qui a Roma soprattutto, mortificandolo e facendolo diventare qualcosa di elite, di chi sta al tavolino insomma e spende 150 euro
per versi il cognac.
Noi su questa scelta il cortocircuito dimenticavo col grande Carlo Conti, che ci ha lasciato qualche anno fa, e qui a San Lorenzo c'è la San Lorenzo Jazz Orchestra, al Pigneto, okay. Pigneto Orchestra, e abbiamo fatto un grande percorso con Jazz al Popolo, che è riuscito insomma a portare le masse, sto parlando di 400-500 persone, a dei concerti jazz, e questo è un grande insomma segno che abbiamo orgogliosamente lasciato dentro a questa città. E quindi questo è un modo di riprendere un discorso, ma anche rivivercelo, e c'era anche quel sentimento che si riportava nella taverna jazz, e questa jam session vuole ripresentare insomma quella modalità di ascoltare e fare musica intorno a insomma così a un piatto di pasta e un bicchiere di vino.
Tantissime proposte per questo trentennale dell'Exnia, che di una forma o dell'altra riassumono anche quel rapporto, credo io, con la comunità, cioè nel senso di offrire tante alternative dal punto di vista musicale, con diverse appartenenze a diverse tribù o sottoculture, e poi con la parte culturale ma anche sportiva, no? Ultimamente, quindi dico, come vedi o cosa ci puoi raccontare di quel rapporto con la comunità?
Hai ricordato appunto che poi tra l'altro la Locomotive, che è la polisportiva che insomma anima tutte le attività, quelle di squadra, quelle insomma da combattimento, che altro, da più di un decennio, ha i colori del Kurdistan per scelta, e quindi saranno presenti giovedì, insomma, tutte le formazioni. Nel primo giorno ci sarà una foto di gruppo su questo, e è uno degli interventi, infatti sarà a marzo la festa della locomotive, e farà parte, insomma, di questo percorso che ci porterà fino a settembre. E volevo anche, ecco, dire questo: è stata inaugurata settimana scorsa una mostra che lega questa esperienza dell'occupazione e autogestione, che nasce, e lo ricordiamo, nasce per avere un posto sicuramente di produzione culturale, di autodeterminazione dentro un territorio che già negli anni 90 stava trasformandosi, e c'era i primi sintomi di un'aggressione commerciale, e in effetti nasce per impedire quello che era un progetto edilizio mastodontico a Largo Prenestre, della costruzione di un centro commerciale, ma poi di trasformazione anche residenziale di tutta quella che era stata una delle più grandi fabbriche di Roma, la fabbrica della viscosa. E quindi è stata inaugurata, dicevo, la settimana scorsa, ed è visitabile almeno fino al 30 marzo una mostra dei 100 anni della viscosa, storie, lotte, natura, insomma, 100 anni rappresentati attraverso le fotografie che ripercorrono, insomma, tutto questo percorso, da quando lì c'era la produzione, lo sfruttamento, le nocività per guadagnarsi il salario, e fino ad oggi, dove ancora è aperta e si sta determinando la battaglia, insomma, per completare l'esproprio di tutta l'area, perché dobbiamo dirlo, insomma, nel 92 quell'area era tutta privata ed oggi mancano 4 ettari e mezzo affinché sia pubblica. Dai. Pubblica, ma diciamo autodeterminata, perché c'è una comunità che non solo ha imparato a conoscerla, ma a difenderla e a curarla, a prendersene cura, a viverla, a certo, prendersene cura, ed aprirla, diciamo, come scommessa dentro a questa città, in una così, in un conflitto con gli interessi più grandi, perché Roma non è una città industriale, lo è stata questa, un'industria, ed è un'anomalia, ma è significativa, perché intorno alla fabbrica, c'è da dire, si è sviluppato allora negli anni 20 il quartiere, certo, semplicemente il tram arrivava a Porta Maggiore ed è arrivato a Largo Prenestre per la fabbrica,
per portare gli operai,
per portare gli operai, e nonché diciamo, quindi dicevo, questa lotta è una scommessa che finora si è vinta, manca gli ultimi ettari per vincerla completamente contro i poteri più forti, perché a Roma l'industria maggiore è quella del mattone, è quella che adesso si apre alla finanziarizzazione dell'immobiliare con le piattaforme, la turistizzazione o che altro, ed è oggi questa la leva di accelerazione rispetto al nostro quartiere di riferimento, che è il Pigneto, insomma, che è diventato un marchio, e che anche attraverso quelle che sono gli sviluppi infrastrutturali, per dire appunto la metro C, nonché la fermata dell'FM1, nonché la riqualificazione che si sta paventando del trenino della Casilina, che sono necessarie, che dovrebbero essere necessarie a migliorare la qualità della vita degli abitanti, vengono invece interpretati come possibile volano di portare il turismo verso Roma Est, che vuol dire espellere gli abitanti per il caro vita, perché gli appartamenti diventano forme ricettive e non, insomma, case per chi ne ha bisogno, l'aumento del costo della vita in quei quartieri, la monologazione di quelli che sono gli esercizi commerciali, diventano tutti a fruizione, diciamo, no? Notturna. Ed è questo i sintomi che dicevo che negli anni 90 si cominciavano a vedere con le trasformazioni delle vecchie fabbriche in altro, no? E che il quartiere ha saputo, insomma, battagliare su questo. Tante battaglie sono state vinte, alcune ci hanno visto sconfitti ma non arresi, e quindi questa mostra che dicevo ricostruisce anche questo percorso di 100 anni dai conflitti degli operai contro il fascismo per la liberazione fino ad oggi, dove ci si lega poi alle tante lotte nazionali e internazionali in solidarietà o in forme dirette.
Sì, quel quadrante in particolare di Roma, appunto, a partire da un progetto come quello dell'Exnia, ha veramente sviluppato gli anticorpi, no? A quella logica della speculazione, della cementificazione, appunto un'idea di decoro, di un'idea di sviluppo urbano che non fa altro che escludere le persone, portarle sempre più fuori, a ovviamente scapito degli interessi di alcuni soltanto. Quindi per questo è anche importante il progetto, il continuare a fomentare una storia come quella dell'Exnia, che farà 30 anni di occupazione, che pensavo appunto a partire da questo racconto storico nel complesso, cioè raccontando anche la storia della fabbrica di Viscosa, racconto un po', rinchiude, riassume un po' la storia dell'Italia, no? Da quell'Italia che prova a essere industriale, che poi non lo è più, che si va sviluppando così pensando nel beneficio dei capitalisti, che sembra morta, che rinasce, che significa anche una rinascita dell'organizzazione popolare dal basso. Riassume, credo, abbastanza bene, no? C'è tanti punti come per pensarla così, credo.
Sì, è una storia particolare, fatta poi di tante storie che in realtà se ogni in questi 100 anni, insomma,
esattamente,
si parla di grande storia, la grande storia. Infatti questa mostra si apre con Porta Maggiore, dove insomma c'erano i carretti a cavallo, con il nostro territorio. Le prime due foto sono queste di via Torpignattara, Acqua Bulicante, dove ci sono solo campi, e si chiude la prima sezione, perché insomma c'è i primi anni, insomma, fino alla liberazione, appunto con Porta Maggiore, che entrano le truppe americane proprio da, insomma, dentro Roma, avendo combattuto sulla Casilina e sulla Prenestina. Ecco, è un momento di liberazione, ci sono le foto che racchiudono la festa finalmente, insomma, nelle strade degli antifascisti, ma poi si apre l'altra sezione e non c'è liberazione, ci sono le lotte per la liberazione, ci sono una serie di conflitti che sono legati a per il lavoro, per il reddito, insomma, per contro quello che è lo sfruttamento, c'è per la casa, e il territorio si trasforma e i palazzi crescono, ma il problema della casa rimane ed è strutturale, fino ad arrivare a quello della necessità di avere un parco. E qui nel 1992 appunto si aprono i cancelli di questa fabbrica, dove al di là del muro c'era una pineta e un bosco che cresceva, e dall'altra parte del muro c'era il traffico, c'era l'inquinamento, c'era la necessità virale di avere un posto dove cioè un parco dove incontrarsi, dove conoscersi, dove amarsi, dove fare musica, dove ascoltare. Ed è questo che è avvenuto nel febbraio del 95, dopo 3 anni, insomma, di scontro con le ruspe, e aprire insomma quei cancelli dopo il capodanno organizzato, insomma, illegalmente. C'era una scritta illegale a capodanno, illegale tutto l'anno, da Onda Rossa, il primo 31 del 94, il primo del 95 gennaio, è il primo evento di massa dentro la fabbrica. A febbraio si occupa definitivamente e comincia questa stagione di autogestione, dove il teatro, e questo lo racconteremo, è un elemento centrale della proposta, insomma, che l'ex Snia Viscosa andrà a fare in questa città. Cito, insomma, uno per tutti, il grande Living Theater, che è tornato a Roma, in Italia, proprio partendo dalla Snia Viscosa, e anche questo lo racconteremo in questo lungo anno.
Lunga vita ai ribelli, alle ribelle, a Uribello. Sì, ricordiamo, giovedì, già da domani, venerdì, sabato, domenica, ora di inizio di ogni giornata.
Giovedì alle ore 18, sì. E venerdì ore 18, anche, e sabato 21, domenica ore 12 con il pranzo.
Perfetto.
E poi, appunto, ci ritroveremo qua in radio anche per raccontare, certo, la lotta per l'esproprio e il parco, tutto parco, no, al centro.
Mancano quegli ettari soltanto, stiamo là. Pagina di qualche tipo social per forse accedere al programma, perché già è disponibile questo programma?
Sì, sui social, Telegram, e quelli, insomma, che si usano, Facebook, Instagram, e una ripromessa, insomma, che rimetteremo su il sito internet, che qualche anno che non c'è, in questi 30 anni, okay, sarà anche, diciamo, questo un regalo che ci faremo,
uno dei buoni propositi dei regali, perché no,
un regalo perché, insomma, è necessario,
ci sta, lo merita. Io ti ringrazio,
grazie a te e grazie a tutti i compagni e compagne che tengono aperto Radio Onda Rossa, è la nostra voce, e punto, ci vediamo in strada, e ci vediamo all'ex Snia per chi vuole festeggiare, e buone lotte a tutti e a tutte.
30 anni dell'ex Snia che si cominciano a festeggiare da domani, a partire dalle 18, poi anche venerdì, sabato e domenica, uno degli spazi importantissimi di Roma, veramente uno degli spazi sui quali veramente conta la radio, perché poi ci vedremo, come diceva il compagno, anche a maggio per festeggiare i 48 anni della radio. Quindi ci vediamo per le strade, ci vediamo Alex Nia in questo fine settimana. Sono 30 anni di occupazione, 30 anni di autogestione, 30 anni di alternativa, di resistenza.